14.33, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, una trasmissione di approfondimento giornalistico, news e cultura di Radio Città Aperta.it. 347 24 50 020 per sms, whatsapp o telegram, se no i nostri social, basta digitare Radio Città Aperta sui vari Skype, Twitter o Facebook. Puntata di fine luglio, ci stiamo avvicinando alla insomma fine della stagione, per cui abbiamo deciso, anzi ho deciso un po' di insomma fare un focus non tanto sulle notizie come di solito commentiamo di cronaca, attualità o politica, Dio ce ne scampi, ma invece di basarci un po' di più sulla cultura, cultura con la C maiuscola, la C di cinema. Perché? Perché abbiamo il piacere proprio in questa puntata dell'ottavo giorno di avere in diretta telefonica Damiano e Fabio D'Innocenzo, i fratelli D'Innocenzo, registi della Terra dell'Abbastanza. Ciao a entrambi.
Ciao a voi, ciao a tutti.
Allora, noi, diciamo, per chi non l'avesse visto, è stato, innanzitutto ha fatto malissimo a non vederlo, perché veramente ha furoreggiato, ma comunque a meno che non abiti su un altro pianeta sicuramente ne avrà sentito parlare, perché tra riconoscimenti, nastri d'argento, fortuna a Berlino, recensioni positivissime anche oltre oceano, insomma la Terra dell'Abbastanza ha tenuto abbastanza, simpatico gioco di parole, anche insomma nella critica cinematografica recente, ambientato nella periferia romana, narra, lo dico veramente per i pochi che ancora non l'hanno visto, insomma le vicende travagliate di Mirko e Manolo, amici fin dalle elementari, che vivendo appunto in un quartiere periferico di Roma frequentano la scuola alberghiera. Poi ci sarà un fatto, ovvero insomma l'investire un boss, investire e uccidere con la macchina in maniera del tutto involontaria un boss locale appunto, e da quel momento cominciare a cambiare totalmente la propria vita e fare un'escalation nella malavita romana. E poi succederanno insomma diverse cose, perché non vi racconto più, perché a una certa andatevelo pure a vedere, come giusto che sia. Una cosa d'accordo. Che invece no, dico bene, no ragazzi?
Assolutamente sì, anzi sul a una certa pure velocemente, perché tra un po' il film resiste in due sale a Roma, a Greenwich e a Quattro Fontane e all'Eden, quindi è importante che chi vuole recuperare il film vada in queste settimane, anzi in questi giorni.
Assolutamente, assolutamente, quindi appunto. E soprattutto poi essendo diciamo estate, quindi non hanno magari un po' più di tempo libero, e una parte di questo tempo può essere sicuramente ben investito dentro al cinema.
Sì, le sale sono climatizzate, quindi
Ormai da vent'anni, no, ma ormai da vent'anni ormai ci stanno più scuse. Una volta la stagione finiva il primo giugno e se ne riparlava a settembre, adesso veramente non ci stanno più scuse, quindi andate al cinema. Allora ragazzi, ne approfitto della vostra gentilezza per essere ospiti qui all'ottavo giorno per raccontarci un po', perché io l'ho visto, sono stato particolarmente colpito, e scommetto tutti quanti coloro che lo hanno visto appunto, dalla spontaneità, allora dal casting innanzitutto molto ben assortito, quindi gli attori anche come interagiscono tra di loro, però ovviamente ça va sans dire, da i due protagonisti, i due ragazzi protagonisti. Ci volete raccontare un po' il casting? Insomma, io ovviamente ho visto già altre vostre interviste, quindi spoiler, io già so le risposte, però non importa, ve lo voglio richiedere lo stesso, perché sono delle storie che mi sono piaciute parecchio, ecco.
No, beh, sul casting, soprattutto per quanto riguarda i due protagonisti, era innegabile il fatto che noi cercassimo una coppia, ci ispiravamo un po' a Un uomo, una marciapiede, il film in cui c'era Dustin Hoffman e John Voight, no? Quindi veramente una coppia, quindi uno biondo, l'altro occhi azzurri, l'altro invece malinconico e nero, uno tutto fuori, l'altro tutto dentro, siamo proprio davvero una coppia, e per noi la questione di somma era decisiva, fondamentale. Chiaramente non ci aspettavamo di trovare questi due, perché che paradossale, sono entrambi giovanissimi, entrambi poi, benché si muovano in maniera del tutto naturalistica dentro il film, provengono da ceti diversi da quelli che appunto che descriviamo nel film. Uno è figlio di un architetto carpenzano, l'altro, Matteo Olivetti, è inglese, metà inglese e metà romano, e quindi insomma abbiamo fatto un lavoro di gioco bellissimo, andando a attingere a un immaginario che loro non conoscevano, che hanno poi conosciuto anche grazie a noi, perché noi comunque se noi invece proveniamo da quelle zone franche, da Torbella Monaca, e quindi niente, c'è stato un rapporto molto vivo, molto contraddittorio, molto sfumato, la gerarchia non c'era. Noi non crediamo appunto nei boss, nei registi con la sciarpa che danno indicazioni da col mento alzato, ecco, siamo sempre molto disponibili al dialogo, anzi vogliamo quello, lo cerchiamo. E quindi questo è un rapporto che adesso trascende anche il lavorativo, ci sentiamo tutti i giorni per parlare di cose importanti, quindi di vita.
Ah, ottimo, quindi è nato anche un rapporto non solo professionale. Una cosa che mi ha colpito sempre a livello di casting, anzi due. Una fino a un certo punto, nel senso che già Zingaretti nel ruolo anche di cattivo o di nero, nero come umore, nero come personaggio, già l'avevamo visto anche in altre interpretazioni, però insomma è stata una piacevole sorpresa vederlo nel vostro film. Ma l'altro che veramente mi ha in un certo senso stupito è la presenza di Max Tortora, che il grande pubblico ovviamente associa sempre a ruoli comici e soprattutto anche legati al mondo della televisione, invece come lui interpreta il papà di uno dei due, il papà di Manolo, e anche egli ha un ruolo, insomma, però non è una figura sicuramente positiva, anzi tutt'altro. Come mai la presenza di Zingaretti, se ce lo volete dire un po' come si è accostato al film, ma soprattutto come è uscito fuori, ecco, il nome veramente di Max e la figura di Max Tortora, soprattutto associata a questo personaggio?
Guarda, allora, rispetto a Luca Zingaretti, è vero che ha già interpretato in passato dei ruoli che sono un po' un contrappunto, no, al personaggio di Montalbano, ed è un po' quello che Luca cerca sempre quando si spinge in opere cinematografiche, appunto distanziarsi dalla sua figura in qualche modo più rassicurante di Montalbano. E però in questo film la cosa particolare è che non solo interpreta un cattivo, ma interpreta un cattivo triste, un cattivo povero, e l'opera più egregia che ha fatto Luca è stato quello di in qualche modo togliersi quel fascino che possiede naturalmente, e veramente tu ti sembra di avere a cospetto un benzinaio che ha fatto un po' di impicci e ha messo su una banda di penultimi, se non di ultimi, quindi ha fatto un lavoro proprio molto molto interessante su questo, cioè sul togliere il suo alone di carisma. Rispetto a Max Tortora, noi cercavamo insistentemente, e ormai eravamo in prossimità delle riprese, cercavamo questo personaggio, non riusciamo a trovarlo, benché avevamo provato tantissimi attori, anche alcuni estremamente collaudati dal cinema italiano, anche in questo tipo di ruoli. Però ci sembrava sempre di trovare delle soluzioni che erano binarie, che erano schematiche, che in qualche modo non ci sorprendevano. Essendo quel ruolo spartiacque, ci dispiaceva in qualche modo non trovare una magia. E mentre parlavamo appunto durante le riunioni con il nostro produttore, il nostro produttore ci disse: perché non proveniamo Max Tortora? E noi non possiamo la televisione, non sapevamo veramente chi fosse Max Tortora, non avevamo nemmeno, insomma, e conosciamo il nome perché il nome risuonava, però non sapevamo che cosa avesse fatto. E il nostro produttore ci fece vedere un'imitazione di Pappalardo, qualcosa di Amadeus.
Che tra l'altro è una delle interpretazioni migliori di Max, insomma.
Sì, ma noi impallidimmo e... Però il giorno dopo Max venne a fare il provino, e io semplicemente, arrivando negli uffici, vidi quest'uomo enorme che faceva il giro dell'ufficio. Max è alto 1,98 m, quindi è molto visibile anche da lontano. E il fatto che fosse così nervoso, che fosse così partecipe, aveva una fame enorme di per cercare di interpretare finalmente un ruolo drammatico che gli permettesse di suonare anche dei tasti che solamente non gli vengono richiesti. E abbiamo dato questo melting pot, questo miscuglio
che vi ha convinto.
Sì, ci ha convinto entrambi, ma estremamente naturali, perché aveva tutti i colori che ci servivano. Era un personaggio contraddittorio, triste, ma allo stesso tempo umano, e quindi ci è sembrato perfetto, e abbiamo detto facciamo questa scommessa. Tanto il film tutto è di partenza una scommessa, cioè un film di due esordienti di all'epoca 27 anni, con due ragazzi, due protagonisti esordienti, e quindi abbiamo detto mettiamo il carico da briscola e mettiamo pure Max Tortora, così abbiamo fatto tutto. È stata una scelta coerente. E a posteriori,
col feedback che avete avuto, è stata anche una scommessa che mi sento proprio di dire che avete vinto. Sentite ragazzi, i vostri cattivi, Zingaretti l'abbiamo detto prima, anche De Plano, sono, sì, è una cosa che ho notato, sono senza sfarzo, sono senza ricchezza, anche per esempio nella scena delle prostitute, quando invitano queste donne e quindi hanno accesso e facile disponibilità a queste donne, però c'è sempre un qualcosa di squallido, cioè mettono più tristezza che invidia rispetto ai grandi boss, ai grandi narcos che siamo in questi ultimi anni, le cui gesta siamo abituati a vedere nel piccolo schermo. Come mai questo, chiamiamolo questo squallore del male, come mai non c'è nulla di bello anche esteticamente, o anche attraverso il denaro, attraverso quello che possono raggiungere, quindi gli oggetti che si comprano, le macchine che guidano? Cioè niente fa, ripeto, invidia in questi cattivi, anzi lo spettatore rimane abbastanza, ne prende le distanze, quasi li tenderebbe a commiserare, se non fossero giusto appunto dei cattivi. Come mai questa rappresentazione che si allontana invece dalle ultime tendenze degli ultimi anni di rappresentare invece molto cool, molto un po' fighi, no? Sì. Questi, un certo tipo di criminali.
No, sì, la nostra è una gomitata a questa tendenza ultima, che è appunto quella di rendere glamour qualcosa che in realtà è incredibilmente sciatto e profondamente mediocre. Noi abbiamo avuto la sfortuna o fortuna di conquistare, di bazzicare un po' questi ambienti, chiaramente per vie traverse, e non c'è niente di ostentato, non c'è niente di patinato, non c'è luccichio, è tutto incredibilmente triste, soprattutto quando poi queste persone si manifestano attraverso i sentimenti, e quindi la parola, tu capisci che ti trovi davanti a delle persone che sono nulla, che sono disperati molto più di altri, e quindi volevo rappresentarlo così com'era, lasciare l'esordio del boss in un film tra virgolette crime come il nostro, benché atipico, sarebbe potuto essere appunto una macchina e questa entrata in campo lungo, mentre noi abbiamo fatto vedere Zingaretti che portava su una lavatrice, capisci?
Sì, esatto.
Di qual è la semantica cinematografica che ci interessava. L'aspetto drammaturgico, secondo me, imponeva che non ci fosse un divario molto grande tra i nostri due ragazzi e poi la vetta che andavano appunto a toccare, perché è una vetta incredibilmente acerba e tumefatta, tristissima. Volevamo lavorare appunto, come mio fratello dice spesso, tra ultimi e penultimi, era ciò che ci premeva. Perché credo che sia, uno, drammaturgicamente molto più interessante, secondo poi più rispondente al vero, ecco.
In generale nel film ho visto che, ditemi anche la vostra, che gli adulti, in generale, sono uscito dalla sala con questa sensazione, cioè gli adulti non sono meglio dei ragazzi, anzi, spesso e volentieri ne sono peggio, o sono, come ad esempio il mio parere su appunto il personaggio di Max Tortora, cioè Danilo, più ragazzini dei ragazzi per alcuni aspetti, o comunque sono sempre molto, anche nel ruolo della madre, sono molto problematici, sono sempre irrisolti. In un certo senso è il fallimento della generazione dei padri?
Esattamente. Volevamo ritrarre questi ragazzi allo sbando, che hanno vissuto probabilmente il ventennio più squallido e triste dell'Italia, che è stato quello corrispondente al berlusconismo, e tutti sono appunto questi, sono un padre che ricerca uno status quo illusorio e patetico attraverso un'escalation criminale del figlio. Sì, ed effettivamente la tua analisi è giustissima, Per quanto riguarda invece la madre, che è un personaggio più positivo, nel senso che comunque si cerca di combattere questo viaggio che il figlio ha intrapreso, è comunque, come dici bene tu, un personaggio ancora irrisolto, no? Pieno di contraddizioni, pieno di dubbi. E
sì, in un certo senso un po' acerbo sempre, anche se assolutamente positivo, per carità.
Sì, cioè, non volevamo da un punto di vista drammaturgico relegare i personaggi in una categoria facile come appunto buono e cattivo, quindi anche i personaggi che portano la luce in qualche modo devono sporcarsi, perché altrimenti ci sarebbe stato il pericolo, che è quello principale per ogni opera d'arte, è quello di diventare retorici. E retorica, una volta terminata la retorica, c'è tutto quello che è importante, no? Almeno a noi interessa come spettatori, prima che come autori emergenti. Quindi assolutamente sì, diciamo, è un film che non ha vincitori, un po' è anche un po' il titolo del film, no? È questa terra desolata, no? In cui bisognerebbe accontentarsi di ciò che si ama, ciò che si ha è spesso sfuggente, spesso risibile, spesso anche fortemente fraintendibile. Quindi ci piaceva tantissimo questo limbo, ci piaceva tantissimo che i personaggi che facevano parte di questo racconto non fossero mai in controtendenza con la coerenza linguistica del film.
Senti, senza fare spoiler, e da questo punto di vista, insomma, lo dico a tutti quanti i nostri ascoltatori, non andate su Wikipedia per leggere la trama, perché ovviamente se no è inutile che andate a vederlo, perché se no vi rovinate il finale. Però quindi, senza assolutamente fare spoiler, come vi è venuto in mente di dividere, tu giustamente diceva no, buono, cattivo, non ci interessava, però i registri dei due protagonisti in no buono, cattivo, ma uno tendente al superficiale, al soldo, felice del soldo facile, e l'altro invece estremamente riflessivo e introverso, e poi invece nello svolgimento della trama, di cui non diciamo nulla, però si ribaltano un po', c'è un twist, si ribaltano le carte in tavola, e di conseguenza quindi cambia anche il piano di lettura dei personaggi nella scrittura. Così come vi è venuto in mente questa evoluzione, ma che diventa proprio un'evoluzione, quasi diventa una rivoluzione proprio anche da parte dello spettatore, che proprio deve fare anche una rivalutazione finale proprio dei personaggi, esce dalla sala dicendo ah, ma allora non era quello, non era così per quel motivo, quell'altro non è, ma allora vedi, eccetera eccetera eccetera.
Ma è molto molto acuto quello che hai detto. Guarda, in realtà non ci è mai venuto in mente di interscambiarli, oppure di fare appunto un passaggio di testimone, anche perché non è poi mai chiaramente definito questo, lo trovi tu con l'arguzia. Però noi da scrittori sapevamo che anche inconsciamente che ci sarebbe dovuto stare un'evoluzione di due personaggi che comunque sono abituati da sempre a spalleggiarsi, quindi è chiaro che l'uno sia un po' lo specchio dell'altro, altrimenti non sarebbero scelti in tenera età. E soprattutto, partendo dal primo, quello che ci sembra un po' più superficiale, che è il personaggio di Manolo, in realtà in 3-4 scene noi capiamo che sta dissimulando altamente, questo perché ha il cospetto di un padre che non gli dà scelta, e quindi è chiaro che lui si mascheri con delle apparenze anche abbastanza vacue e vuote, mentre dall'altra parte Mirko lo vediamo in una scena subito con rapporto con la madre, che lo spinge a essere comunque sia libero, a vivere un po' di quello che ha, degli istinti che possiede, della luce che emana lui anche con la sua giovinezza. Mentre poi piano piano invece lo vediamo andare da un'altra parte in maniera forse come anche molto più feroce, è molto simile con l'attore, spesso parlavamo di questa bestia feroce che in qualche modo in maniera sgraziata doveva farsi largo, e ti parla appunto della scena in cui c'è il conflitto tra lui e la mamma, che è molto tosta come scena. E così volevamo che entrambi correggessero le proprie maschere, entrambi i personaggi. Quindi quell'incrocio è stato abbastanza inevitabile e credo alla fine abbastanza affascinante.
Fratelli di Innocenzo, ultima domanda e vi lascio liberi. Il fatto di essere fratelli, cosa non assolutamente non nuova nel cinema nazionale ed internazionale, nel vostro specifico caso, nella vostra relazione, insomma, artistica, nel vostro sodalizio artistico e familiare, come influisce nel processo creativo?
Allora, tutto faccio un appunto che è legittimo fare, che non siamo solo fratelli, ma siamo anche gemelli.
Gemelli, ovviamente, gemelli.
Appunto, certo. Che tu molto probabilmente non sei riuscito a capire chi ti rispondeva a cosa, e ovviamente quando passavamo il telefono, mi abbiamo fatto una domanda per uno e molto probabilmente non l'avrei capito, forse.
Cioè, no, aspetta, scusa, sto io oggi ho ospite appunto Cristina qui vicino a me, glielo chiedo a lei. Tu ti eri accorta che no, erano due persone a rispondere?
Non l'avevo capito. Non
guarda, ti giuro, ma è con somma vergogna e me ne scuso, ma non avevo capito che insomma c'erano due voci differenti.
No, okay, abbiamo anche due voci abbastanza simili. Poi penso che vengano anche a pettire dal telefono, quindi è complicato. Però no, essendo gemelli c'è una forza propulsiva maggiore rispetto al modo di vedere le cose, a ogni aspetto che ha a che fare con la sensibilità. Diciamo che vivere come gemelli assieme è molto turbolento, molto complicato, però questa elettricità si trasforma in una grande fonte creativa quando poi appunto sei al cospetto di produrre un'opera audiovisiva come appunto il cinema. Quindi noi la riteniamo una fortuna enorme, non possiamo mai dirti qual era l'alternativa, perché non abbiamo mai vissuto un giorno non essendo gemelli, quindi non sappiamo cosa. Anzi, per noi è eccezionale chi è figlio unico o chi non vive questa esperienza qui. Quindi diciamo che noi lo diciamo spesso, cioè, che chi vuole fare cinema essere in due è estremamente redditizio, perché comunque si ha raddoppi la fatica, cioè raddoppi la forza di quella che è un'arte anche agonistica, no? Perché il cinema
costa tanta fatica,
è artigianato, sono proprio cose, cioè, è un'arte che si fa in diretta, si fa lì sul set, e poi ci sono tutte le altre operazioni di montaggio, di pensiero, che però non riescono mai comunque a sostituire quello che è poi il vero e il palcoscenico in cui tu fai il film, che è quando stai girando. E quindi essere in due in quei momenti è molto bello, e non l'idea che ci possa essere un contrasto, comunque sia delle interpretazioni contraddittorie o comunque sia distoniche sul film che siamo in due, in realtà con noi non è mai successo. Quindi, e questo senza doverci dividere le scene o i reparti o le mansioni, è semplicemente accaduto perché abbiamo una comunione di gusto estrema e è stato bello, e non lo baratteremmo con nessun'altra cosa, insomma, l'essere in due e fare film in due.
Posso farvi una domanda proprio su questo punto? La vostra complementarità tra due fratelli che sono ovviamente anche gemelli ha avuto un peso nella scelta dei due protagonisti, quindi non un protagonista, ma due protagonisti che sono diversi, ma nello stesso tempo complementari, se non ho capito male, anche nella storia. Cioè, c'è qualcosa di voi anche in questo?
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Noi abbiamo iniziato a scrivere questo film 7 anni fa, in un momento della nostra vita in cui avevamo bisogno un po' di testimoniarci un affetto che stava via via, non dico scemando, ma si stava disorganizzando. Quindi noi semplicemente abbiamo iniziato a scrivere questo film senza sapere che poi sarebbe diventato un film, senza in realtà capirci molto dell'intero processo. Poi passavamo, ricordo, dopo cena, noi facciamo sempre queste cene molto, insomma, meste con quello che c'era, e dopo ci mettiamo al tavolo, ognuno col proprio quaderno, e parlavamo di una scena. È iniziata con la prima scena del film, quella appunto in macchina, da lì siamo partiti. E ognuno parlava un po' di quello che doveva essere il mondo, il significato, e ognuno scriveva la sua scena. Ogni volta che ci passavamo poi il reciproco quaderno per leggere il lavoro dell'altro, era un po' come se ci stessimo in qualche modo abbracciando e confermando, insomma, un affetto.
Che bella immagine, questa è molto bella come immagine.
Ma chiaramente togli la poetica del ricordo, aggiungi invece la schiettezza di quel presente lì, in realtà era molto più ossuto come procedimento, non è che c'era questa cosa. Però inconsciamente non siamo mai riusciti a dirci noi ti voglio bene o sta roba qua, perché non ci appartiene proprio come gergo. E, però insomma, quello era un bellissimo gesto, il passarci il quadernino. E no, e sul film il fatto che i protagonisti fossero due, in maniera naturale, come uno starnuto, è accaduto e non ci siamo mai chiesto il perché. Ma quando qualcuno ce lo fa notare, tipo adesso, insomma, incazziamo il colpo che è bellissimo, però ci rende sempre chiaro il fatto che siamo in due, che probabilmente con questa cosa ci dobbiamo sempre, insomma, fare i calcoli.
Beh, comunque, tante. Beh, comunque, insomma, ci sono tanti modi per dirsi ti voglio bene. Io, insomma, in quanto maschio, non ho fratelli maschi, però riconosco che soprattutto gli uomini spesso e volentieri, per esprimere un certo tipo di sentimento, anche nei confronti appunto di un parente o di un amico, insomma, usano magari altri percorsi. Bene, comunque, arrivati in finale di questa intervista, insomma, noi, Radio Città Aperta è sicuramente molto ancorata al territorio romano, ma radiocittàaperta.it può essere sentita veramente in tutta Italia, in tutto il mondo, e va bene, ma anche in tutta Italia. Sentite, come in questi ultimi scampoli, riprendo un po' quello che dicevate invece all'inizio dell'intervista, quindi la Terra dell'Abbastanza è presente ancora comunque nelle sale, può essere ancora, insomma, visionata nelle sale, anche per esempio qui a Roma, no?
Assolutamente sì. Allora, il film continua a sopravvivere all'Eden e al Greenwich.
Ok.
E al Quattro Fontane.
E al Quattro Fontane, no?
Al Quattro Fontane, penso, non più da ieri.
Ah, ok.
Ci ha abbandonato un'altra saletta, quindi vedete un po' che tocca fa. No, andate a vedere, perché è un film molto emozionante, molto di pancia, molto semplice. Vi regalate una da ieri, poi non è nemmeno più vietato ai minori di 14 anni, quindi portateci anche appunto i vostri nipotini, fratellini, figli, perché è un film estremamente...
Come mai dici da ieri? Perché che è successo?
Ieri abbiamo vinto il ricorso alla censura.
Ah, perfetto, non lo sapevo.
Considerandolo immorale, ma ovviamente sbagliando, perché il film è tutto tranne che ha tutto tranne che quelle caratteristiche speculative e i rischi emulativi che hanno altri film del genere, appunto, come hai fatto la domanda prima tu, in qualche modo questo è un film che toglie ogni tipo di briciola di fascinazione verso il mondo criminale, cosa che invece siamo abituatissimi a vedere nelle serie televisive. Quindi da oggi il film è visibile anche ai minori di 14 anni, e ovviamente non stiamo parlando di Peppa Pig, quindi
è ovvio, certo,
i bambini di 7 anni, però è comunque un film veramente che fa riflettere e andrebbe visto da chi la periferia la frequenta e non solo dagli intellettuali che vogliono in qualche modo vedere un film che parla di un'altra che non conoscono, perché noi abbiamo veramente pensato e desiderato realizzare questo film per le persone che veramente vivono la periferia, vivono alcuni disagi e sono le gratificazioni più grandi avvengono proprio quando queste persone vengono a noi a dirci: avete parlato di una realtà che conosco benissimo, l'avete fatto in maniera illuminante e sono felice che questo film esista, che è una testimonianza molto netta e molto precisa di quello che è la periferia ora e di quelli che sono i problemi di una generazione che coinvolge poi anche in maniera indiretta anche i ceti sociali meno complicate, ma comunque moralmente sempre in difficoltà.
Ebbene, facendo appunto nostro l'appello dei fratelli di Innocenzo Registi della Terra dell'Abbastanza, insomma, invitiamo tutti i nostri ascoltatori, ognuno poi nella propria città veda, perché ho detto appunto radiocittàaperta.it può essere sentita in tutta Italia. A Roma vi abbiamo suggerito appunto i due cinema dove potete ancora andarla a vedere, e poi da oggi soprattutto senza alcun assurdo divieto in questo sposo in toto l'assurdità veramente con delle serie TV che negli ultimi anni ci hanno abituato alla qualunque, veramente mettere veramente mettere 14 anni era fuori da qualsiasi logica, ma mi fermo qua. L'ultima cosa è solo dire grazie dal punto di vista artistico per il vostro lavoro, e anche grazie invece nello specifico per essere stati ospiti con noi qui all'Ottavo Giorno. Grazie mille.
Grazie. Possiamo sentire le due voci?
Questa è la voce di Fabio.
Questa è Fabio.
La mia non è quella un po' più paverino.
Ragazzi, grazie mille e spero che ci sarà ben presto occasione. Grazie mille ancora.
Buon pomeriggio.
A voi.
E salutando i fratelli di Innocenzo, insomma, ci andiamo a fare almeno una, ma se non due pause musicali, perché insomma ovviamente abbiamo parlato tanto, ma spero insomma che questa è stata, non so Cristina, un'intervista particolarmente interessante, no? Sono uscite fuori dei belli spunti,
direi.
Anche intensa, sì.
Veramente, anche se abbiamo ascoltato soltanto al telefono, quindi solo la voce.
Che per noi era una, tra l'altro.
Tra l'altro era una, perché non ce ne siamo accorti degli scambi. Mi sembrano veramente delle belle persone che hanno qualcosa da dire, e lo hanno detto con questo film, quindi secondo me merita anche andarlo a vedere.
E quindi Cristina ci sta dicendo che o stasera o al massimo domani andrà all'Eden o insomma dove vuole lei, ma
con piacere lo farò, veramente.
Pausa musicale, a tra poco.